Bentornati, io sono Viola Brugnatelli, cofondatrice di Cannabis Scienza e state ascoltando Cannabis Italia, lo show tutto italiano dove parliamo della pianta e del sistema fisiologico su cui la cannabis funziona. Con la puntata di oggi vorrei provare a rispondere ad una domanda che riceviamo davvero frequentemente in redazione di Cannabis Scienza. Ci scrivete varie domande sul tema, per esempio se uso la pillola posso poi prendere il CBD? Oppure la mia IUD può funzionare meno perché fumo le canne? Ma anche la cannabis può interferire con il mio anticoncezionale a rilascio di progesterone? Avete chiesto se sia meglio vaporizzare o consumare cannabis per via orale se si prende la pillola, o anche pillola del giorno dopo può interferire con la cannabis? Insomma, ne sono arrivate veramente a raffica di domande molto simili o comunque sul tema, e l'episodio di oggi prova ad affrontare la scienza, con scienza alla mano, un po' queste domande. Iniziamo da un po' di fisiologia. Sappiamo che le donne che consumano cannabis e che non prendono anticoncezionali ormonali possono ritardare l'ovulazione fino a 2 giorni. Ovviamente ci sono tutta una serie di fattori che poi realmente determinano una squisita unicità nei corpi di ciascuna di noi, come ad esempio la frequenza con cui viene utilizzata la cannabis, se è occasionale o se è in maniera cronica. Sono anche possibili, per esempio, fenomeni di adattamento al consumo, di tolleranza, per esempio, e così al consumo di cannabis nel tempo, quindi gli effetti potrebbero non essere così fortemente avvertiti dopo un certo numero di anni. Però tendenzialmente, quindi in media, si vede questo, si vede un ritardo nell'ovulazione fino a 2 giorni. Vi direte, quindi questo ci serve per cercare proprio di fare chiarezza sulla questione della contraccezione ormonale. Il punto non è semplice. Dobbiamo, diciamo, raccogliere dati in giro per poter provare a rispondere realmente a queste domande. Negli anni, sebbene siano stati condotti studi sull'uso di cannabis e sull'impatto della cannabis o meno sulla fertilità, la ricerca poi sull'interazione tra la cannabis e la contraccezione è davvero molto limitata, quindi non è stato un lavoro facile per me anche veramente provvedere un reale razionale dietro questa puntata. Nonostante questo, però, ultimamente in Nord America si iniziano a vedere nei bugiardini proprio di alcune pillole contraccettive avvertenze sulla possibilità di effetti negativi quando, per esempio, la loro pillola o il loro cerotto viene combinato con la cannabis. Questo perché la cannabis può avere effetti che modulano e abbassano l'estrogeno, rendendo potenzialmente meno efficaci proprio le pillole anticoncezionali a base di estrogeno, così come i cerotti, le iniezioni, gli anelli. Tuttavia, non ci sono attualmente dati che indichino che la cannabis diminuisca l'efficacia della contraccezione ormonale, per cui non posso dirvi questo perché non è quello che scientificamente è definito e acclamato. Non è così, però abbiamo dei dati che ci indicano, per esempio, una possibile interazione tra il CBD e la contraccezione ormonale contenente estrogeno, quindi, dicevo, alcune pillole, cerotti, gli anelli anticoncezionali. Sembrerebbe che questa tipologia di contraccezione sia maggiormente influenzato proprio dagli enzimi che si occupano di metabolizzare il CBD. Questo fenomeno non sembra essere tanto il caso della contraccezione ormonale a base di progesterone, quindi alcune pillole anticoncezionali, le IUD ormonali o anche alcuni tipi di iniezione, diciamo. Attualmente c'è un clinical trial che è partito nel 2020, è ancora in corso ed esamina proprio questa interazione. Quindi i risultati non sono ancora stati pubblicati, vi notificherò sicuramente con aggiornamenti appena questo avverrà. Anzi, tra l'altro, a proposito di aggiornamenti, scusate se mi apro una parentesi dentro lo spazio podcast, ma volevo invitarvi a raggiungerci 2 sere al mese su Clubhouse e interagire con noi della redazione di Cannabis Scienza proprio per avere uno spazio news. È diverso rispetto a queste podcast, nel senso che qua mi ascoltate e basta, mentre invece su Clubhouse avete proprio la possibilità di interagire e quindi di avere un dialogo. Clubhouse è un'app che non è esclusiva al mondo iPhone, quindi è utilizzabile poi di fatto anche da desktop. Basta semplicemente scrivere come faccio a utilizzare Clubhouse se non ho un iPhone e troverete le risposte. e ci farebbe molto piacere, ecco, iniziare a ascoltarvi lì anche su Cannabiscienza News, su Clubhouse. Ora, torniamo a noi. Dicevo, ci sono anche degli altri problemi che vanno nella direzione, per esempio, dei problemi cardiovascolari, che possono essere una preoccupazione per la combinazione di cannabis se utilizzata per combustione. Quindi, giusto per rispondere alla domanda, canne, no, ma per un amico, ovviamente, no? Ok. E ovviamente possono essere una preoccupazione nella combinazione con cannabis utilizzata per combustione e contraccettivi. Sappiamo, per esempio, che le pillole anticoncezionali, i cerotti, i dispositivi intrauterini possono aumentare la pressione sanguigna e anche conseguentemente il rischio di problemi di coagulazione del sangue e anche altri problemi cardiaci. Sappiamo che il fumo di sigaretta aumenta già il rischio di gravi effetti collaterali cardiovascolari, proprio derivanti dall'uso di contraccettivi orali, infatti è sconsigliato, diciamo, la combinazione delle due pratiche e fumare cannabis potrebbe assolutamente avere un effetto simile. Quindi non è consigliato al momento tanto quanto non è consigliato appunto fumare tabacco. Potrebbero esserci appunto, come vi dicevo prima, anche dei problemi aggiuntivi potenziali sulla tutta la concentrazione, contraccezione, pardon, a base estrogeno. C'è un'altra domanda che penso sia abbastanza interessante farsi, cioè che effetti ha invece prendere la pillola sul nostro sistema endocannabinoide? Questa è una domanda che invece mi sono fatta io, mi sono chiesta io e ho proprio deciso di smettere di farlo quando ho letto la tesi di dottorato di recente pubblicazione del 2020 di una scienziata finlandese che dimostra come la disponibilità del recettore dei cannabinoidi di tipo 1 sia significativamente inferiore nelle donne che utilizzano contraccezione orale combinata rispetto alle donne che non utilizzano contraccezione ormonale. E questi risultati sono coerenti con poi i precedenti report proprio sull'effetto degli ormoni gonadici sulla regolazione dell'espressione del recettore CB1 nel cervello. Sappiamo che tendenzialmente dagli studi vediamo che le femmine senza contraccezione orale non differiscono nella disponibilità di CB1 dai soggetti maschi. Tutto ciò ha portato a comprendere che la differenza che solitamente viene riscontrata nella disponibilità appunto dei recettori CB1 nel cervello tra femmine e maschi potrebbe anche essere proprio determinata dal fatto che i soggetti di sesso femminile stessero utilizzando contraccezione orale combinata, insomma. Quindi questo ha allargato un pochettino le prospettive su anche il concetto contrario, cioè che cosa sta facendo la pillola sul benessere del nostro tono cannabinoide e lo sta di fatto diminuendo. È infatti vero che poi, secondo una revisione del 2019, la cannabis, come vi dicevo all'inizio di questa puntata, può ridurre la fertilità femminile interrompendo l'ormone di rilascio delle gonadotropine. Questo porta a una riduzione della produzione di estrogeni e di progesterone. Sappiamo per esempio che le consumatrici di cannabis possono anche sperimentare una compromissione appunto dose dipendente della funzione ovarica e una diminuzione dell'ormone riproduttivo estradiolo. Le ginecologhe americane che sono specializzate, diciamo, sulla cannabis medicinale dicono: non consiglio l'utilizzo di cannabis alle donne che cercano attivamente di concepire e o sostenere una gravidanza, tranne quando il beneficio della terapia con cannabis supera di gran lunga il rischio di ridotta fertilità. Quindi, se questo è vero ed è vero, forse se siete consumatrici di cannabis ed è possibile che la cannabis appunto diminuisca l'attività di alcuni contraccettivi ormonali, dovreste comunque non rischiare realmente delle gravidanze. Ora, prendete tutto questo con delle grandi pinze, ovviamente. D'altra parte, sappiamo che la cannabis sembra aumentare il desiderio sessuale femminile, questo ne abbiamo parlato anche in un altro episodio podcast, approfondendo un pochettino questa questione, ma in uno studio su donne che hanno riferito di utilizzare cannabis prima dell'attività sessuale, più del 68% ha divulgato che la propria esperienza sessuale è stata più piacevole, più del 60% ha riferito appunto un aumento del desiderio e il 55% ha condiviso di aver sperimentato un aumento del numero degli orgasmi. Al contempo, c'è da dire anche che la cannabis stimola il rilascio di ossitocina, che che è anche chiamata l'ormone un po' degli abbracci, dell'affetto, dell'amore, ok? Sappiamo che è una sostanza responsabile delle funzioni riproduttive, come per esempio le contrazioni uterine, durante il travaglio, durante l'allattamento. L'ossitocina è anche responsabile in generale della soddisfazione che le persone provano proprio dall'interazione sociale, e l'ossitocina promuove il legame emotivo. Sappiamo, come sto tra l'altro pubblicando proprio in questi giorni, insieme a dei colleghi medici dell'Università di Padova per una rivista di psichiatria, che proprio le pratiche del lockdown e del distanziamento sociale hanno indotto dei cambiamenti biochimici che hanno portato alla riduzione di ossitocina. Quindi è anche comprensibile che in tanti abbiano mandato questo tipo di domanda, nel senso che la contraccezione ormonale viene utilizzata, mi pare, da circa il 20% delle donne sessualmente attive in Italia, e contestualmente in quest'ultimo anno è comprensibile che in tanti abbiano cercato una stampella e si siano registrati degli incrementi di consumo di cannabis durante questo periodo. Quindi, per tornare a noi e poi concludere, cannabis e anticoncezionali, guardate, sembrerebbe che potrebbero esserci dei problemi con la contraccezione con estrogeno, però davvero, per avere certezze su se questo realmente poi generi un reale impedimento nella somministrazione, o se invece alcune semplici scelte, come per esempio distanziare la somministrazione delle due sostanze, possano semplicemente ovviarli, è ancora realmente da stabilire con un'ulteriore ricerca. Quindi nel frattempo sapete che mi trovate qua al servizio della divulgazione di queste conoscenze, quindi io comunque continuerò a monitorare PubMed e a controllare che appunto i risultati dello studio sul CBD ci facciano sapere di più su questo argomento. Vi ringrazio per l'attenzione, io sono Viola Brugnatelli, ci risentiamo lunedì prossimo su questo podcast o chiaramente su cannabiscienza.it. Ciao!